domenica prossima, 34esima del tempo ordinario, festa solenne di Cristo, Re dell'Universo. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dalla profezia di Ezechiele nel capitolo 34, dal versetto 11 al versetto 17. Il lezionario salta due versetti, ma questo per noi senz'altro è il testo. Capitolo 34 di Ezechiele, e quindi la seconda lettura, che è tratta dalla lettera prima ai Corinzi di Paolo, nel capitolo 15, dal versetto 20 al versetto 28. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 23. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 35. E quindi il brano evangelico. Siamo sempre alle prese con il Vangelo secondo Matteo. Nel capitolo 25 leggiamo i versetti finali di quel capitolo, abbiamo letto le pagine precedenti nel corso delle settimane passate, ed ecco dal versetto 31 al versetto 46, capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo. Il salmo per la preghiera responsabile, vi dicevo, sarebbe il salmo 23. Sì, ve lo dicevo. Noi celebriamo domenica prossima la solennità di Cristo, Re dell'Universo. Si concluderà così con la prossima 34esima settimana l'intero anno liturgico. Si concluderà, ma allo stesso tempo si apre, si allarga, si dispiega dinanzi al popolo cristiano l'orizzonte entro cui si svolge il disegno dell'intera storia umana. La Chiesa guarda verso il suo Signore, la Chiesa adora fin da oggi la sua maestà, ma insieme la Chiesa contempla il compiersi in Lui dell'avvenire del mondo. Dinanzi a noi, luce di ogni creatura, luce dell'universo, luce di tutti i popoli, è Cristo nostro Signore. Noi lo contempliamo da lontano, eppure già lo riconosciamo nell'urgenza che stringe il nostro presente. È un'urgenza d'amore che, mentre ci chiama all'incontro definitivo, ci radica nelle vicende e nelle situazioni del nostro mondo di adesso. Così vive, così cammina la Chiesa, pellegrina verso Cristo, suo Re e Signore, ma insieme sempre pronta e obbediente per riconoscerlo nel volto e nei volti della nostra umanità derelitta. La solennità di Cristo Re è la festa dell'amore urgente, dell'amore che affretta, e mentre tutto si svolge nella forma dei preparativi necessari e incalzanti, tutto già è donato a noi nella rivelazione della piccolezza umana che è guardata e che è amata da Dio. Ed ora leggiamo nel libro del profeta Ezechiele, il testo che vi citavo, nel capitolo 34, dal versetto 11 al versetto 17. Basilio, puoi leggere.
Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati delle regioni. Le radunerò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si andeggeranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e le condurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le fascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Matteo 25, dal versetto 31 in poi. Caterina, leggi.
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato, o forestiero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna.
Grazie. Torniamo al Salmo 35. Noi abbiamo avuto a che fare con i salmi che precedono, naturalmente, di settimana in settimana, e certamente portiamo con noi il richiamo che abbiamo ricevuto dal Salmo 34, quando siamo stati convocati per entrare nel discepolato di quel personaggio che in prima persona singolare si è presentato a noi come maestro della gioia. A dire il vero, ci ha convocati per intraprendere il discepolato alla scuola della follia. Ne parlavamo la settimana scorsa, se ricordate, e dal versetto 12, venite figli, ascoltatemi, ecco, da quel versetto a inizio la terza sezione del Salmo, che assume le caratteristiche di una vera e propria convocazione per una scuola. Dunque, tutti noi siamo qui per rispondere a quell'invito, e c'è un seguito proprio nella prospettiva di un percorso che si configura come discepolato a questa scuola, che poi è la scuola della benedizione. Il Salmo 34, il Salmo che celebra la follia della gioia, come ricordate probabilmente, è il salmo che si apre con quell'irruzione fragorosa mediante il proclama della benedizione: benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, io faccio il pazzo nel Signore. Ecco, naturalmente siamo reduci, andando ancora a ritroso, reduci dalla lettura e dalla meditazione del Salmo 33, dove abbiamo ricevuto un forte incoraggiamento alla gioia di vivere. Nel Salmo che precede il Salmo 34 che leggevamo la settimana scorsa, ma andando indietro di un paio di settimane, ma non mi perdo in questo itinerario mirato sempre a recuperare le tappe del percorso già affrontato per prendere un po' di rincorsa. Certamente nel Salmo 33, quell'incoraggiamento alla gioia di vivere, là dove il mistero di Dio si rivela come promessa che colma di speranza la nostra radicale povertà. Così si concludeva il Salmo 33, ricordate gli ultimi tre versetti del Salmo, versetto da 20 in poi: l'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo, in lui gioisce il nostro cuore e quel che sei. Dunque, ecco, portati da quella testimonianza così fervorosa, abbiamo passato in rassegna il Salmo 34, che ci ha coinvolti in quella prospettiva di apprendistato, di adeguamento a un itinerario scolastico, dunque un impegno più che mai serio e rigoroso, laddove la testimonianza della follia di per sé sembra sfuggire a qualunque regola, a qualunque ordinamento, a qualunque orientamento strutturato nel cammino della vita. Sembra così, in realtà il Salmo 34, mentre ci ha convocati per adeguarci al clima di follia che il nostro orante ci ha testimoniato con questo grande impulso di gioia, e ci ha convocati per intraprendere un vero e proprio cammino di crescita, di maturazione, di discernimento. È una vera e propria scuola. E il Salmo 34 ci ha annunciato che l'empietà umana viene consumandosi in obbedienza all'opera redentiva del Signore. Così, ricordate, si concludeva, in modo di sintesi, che naturalmente sempre suppone il passaggio attraverso i versetti precedenti, nel versetto 23. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato. Il versetto 22 diceva: la malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito. Ecco, l'empietà si consuma, si disintegra, viene sbriciolata, viene espulsa, viene rimossa, laddove la nostra vicenda, la nostra esistenza umana si svolge in riferimento a quell'opera redentiva di cui ci parlava, come adesso rileggevo, il Salmo 23, l'ultimo salmo l'ultimo versetto del Salmo 34. Il Signore redime, riscatta la vita dei suoi servi. Questa opera redentiva del Signore che vuole compiacersi del nostro servizio, per cui alla fine del Salmo 34 siamo stati identificati come i servi, coloro che in questo modo non vengono disprezzati, squalificati, emarginati, tutt'altro, coloro che sono interpellati direttamente come interlocutori in grado di offrire il servizio che è corrispondente all'intenzione del Dio vivente, vuole compiacersi del nostro servizio. Ed ecco il nostro Salmo 35, ci siamo, che mette alla prova il nostro cuore. E quale travaglio di conversione per l'empio, vedete, che non è un'entità astratta, teorica, un po', come dire, evanescente, quell'empio che è in me. Quale travaglio di conversione per l'empio che è in me. E vedete, la scuola funziona sul serio, la scuola non è semplicemente la proposta di un programma e poi chi si è visto si è visto. La scuola imposta un cammino di progressivo chiarimento, di illustrazione sempre più lucida e penetrante circa i dati della questione che è stata impostata. Come avviene che l'empietà umana va consumandosi, va esaurendosi, disintegrandosi? Ma quell'empietà umana, che vedete non è un'entità astratta, e io, ecco, c'è qualcosa che devo ascoltare nell'intimo. Salmo 35, adesso lo leggiamo, vedete il Salmo è piuttosto ampio, e comunque poi succede che quando i testi sono più ampi io mi sbrigo più rapidamente, quindi potete stare tranquilli, il nostro Salmo ci aiuta proprio a rendermi conto che c'è qualcosa che il Signore, Lui e solo Lui, può e vuole dirmi. C'è qualcosa da ascoltare nell'intimo di me stesso, laddove comunque parlano molte voci, altre voci, tante voci, ma il Signore vuole dirmi qualche cosa, vuole dirmi qualche cosa non nella dimensione teorica dei grandi principi, ma nella concretezza e anche nella fatica e anche nella pesantezza del nostro vissuto. Mio, il Salmo è un Salmo di supplica, così si presenta fin dall'inizio in maniera tale che è un singolo orante che ci rappresenta tutti, ma ci rappresenta personalmente, e si rivolge al Signore con un tono che oscilla tra il lamento, è appunto bisognoso di soccorso, di aiuto, sta implorando, sta supplicando, e nello stesso tempo il Salmo che giunge per certi versi poi addirittura a sfiorare l'imprecazione nel momento della presa di coscienza di quali pesi l'esistenza del nostro orante sta affrontando e sta tentando di discernere, ma è un cammino di discernimento che lo coinvolge in una relazione sempre più diretta e sempre più libera nella relazione con il Signore. E allora questo salmo di supplica, che ripeto in qualche momento tocca le vibrazioni grida imprecatorie, si svolge poi nella dinamica del ringraziamento e della lode. E la prospettiva è piuttosto complessa, ma bisogna che adesso affrontiamo il testo senza ulteriori tergiversazioni. Certamente abbiamo a che fare con un orante che affronta le questioni della sua vita in maniera molto onesta, molto sincera. Beh, questo ci aiuta a accompagnarlo nel suo cammino e a renderci conto di come siamo aiutati noi a procedere nel nostro cammino. E d'altra parte il contesto in cui si inserisce il suo vissuto personale è segnato certamente da un disordine sociale piuttosto dilagante, non c'è dubbio, ce ne rendiamo conto facilmente. Un disordine sociale che minaccia di imporsi come sistema di complicità per quel che riguarda la corruzione delle coscienze. Ed ecco, il Salmo si sviluppa come in tre ondate, quindi tre sezioni che subito possiamo mettere direttamente a fuoco, dal versetto 1 al versetto 10 la prima sezione, poi dal versetto 11 al versetto 18 la seconda, e quindi la terza nei versetti che seguono. Tre ondate, e ogni sezione del Salmo si articola in strofe che possiamo facilmente ricondurre alle figure determinanti tutta questa vicenda. Il tu, che è Dio, l'interlocutore a cui il nostro orante si rivolge, e sì, gli altri, il mondo, la gente, quello che avviene, tra l'altro una vicenda di cui il nostro orante è partecipe, non è che è uno spettatore è fuori scena, c'è dentro in pieno, e sì. E quindi le strofe nelle quali il nostro orante prende posizione in prima persona singolare. Io. Prima ondata, prima sezione, tre strofe. Leggo la prima strofa, versetti 1, 2, 3. Signore, è qui direttamente interpellato, è proprio lui. Il tu a cui il nostro orante si rivolge. Signore, giudica chi mi accusa. In realtà bisognerebbe usare lo stesso verbo: accusa chi mi accusa, combatti chi mi combatte, afferra i tuoi scudi, sorgi in mio aiuto, vibra la lancia e la scure, più che la scure, vibra la lancia e sbarra il passo a qualcuno che mi sta inseguendo. Contro chi mi insegue, eccolo qui. Dimmi, sono io la tua salvezza. Prima strofa, vedete, sono sette imperativi, sette forme verbali che danno forma a una invocazione. Avvertiamo l'affanno del nostro orante, chiede un intervento sollecito perché si rende conto di essere braccato, di essere inseguito, di essere contestato, di essere minacciato. Non è meglio precisata la situazione nei dettagli empirici, ma certamente ci rendiamo conto del fatto che è coinvolto in una vicenda di cui si è reso conto che non può venire a capo se non viene soccorso, se non viene aiutato, se non viene parlato, per dirla in una maniera che brutalmente abusa della grammatica italiana. Un verbo intransitivo usato in senso, in modo transitivo, vuole essere parlato. Infatti qui vedete che la strofa si conclude: dimmi, ecco, parlami, dimmi, sono io la tua salvezza, sono io la tua salvezza. E ha bisogno che questa voce gli parli dentro. Non sa esattamente dove andrà a parare, vedete, mentre allude a un contesto che è così minaccioso per lui, in realtà poi ci rendiamo conto che molto più importante per lui rispetto alla definizione del rapporto con il mondo esterno è la valorizzazione di questo clima interiore di libertà e trasparenza nell'ascolto di quello che il Signore e soltanto Lui può dirgli. Parlami. Prima strofa. La seconda strofa, adesso versetti 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, fino al versetto 8. E la seconda strofa è strofa ci rimanda a quel contesto nel quale imperversano personaggi che non vengono meglio identificati e che comunque si impongono in maniera piuttosto pesante sulla scena, gente che non solo fa notizia, gente che incombe in maniera autorevole, e si tratta soltanto di presenze che governano i dati oggettivi del vissuto personale, del vissuto sociale, ma presenze che sono invasive per quanto riguarda i movimenti interiori dell'animo umano, i pensieri, gli affetti, i progetti, la coscienza. E allora dice: siano confusi e coperti di ignominia quelli che attentano alla mia vita. Dunque vuole scartarsi rispetto a questa morsa da cui si sente aggredito. È una morsa che gli si impone come una definizione del rapporto con il mondo esterno, ma è una definizione che implica una complicità nell'animo. È una questione di coscienza. Infatti prosegue dicendo: questi tali che attentano alla mia vita retrocedano, siano umiliati quelli che tramano la mia sventura, siano come pula al vento, l'angelo del Signore li incalzi, la loro strada sia buia e scivolosa quando li insegue l'angelo del Signore. Vedete che stoccatoni imprecatori, il linguaggio imprecatorio non gli è estraneo, ma non si perde poi neanche tanto in questa polemica che è viva e è autentica, è una polemica sofferta, ha a che fare con un ambiente che per quello che lui dichiara, per come percepisce le cose, gli ha scatenato addosso una serie di messaggi rabbiosi e dunque che si dissolva questo clima aggressività violenta, prepotente, incalzante, invadente, che ossessiona la sua vita. Insiste, versetti 7-8, poiché senza motivo mi hanno teso una rete. Dunque qui si sente in trappola, o comunque sul punto di scivolare, sempre in bilico, può cadere nel tranello. Senza motivo mi hanno scavato una fossa. Li colga la bufera improvvisa, li catturi la rete che hanno tesa, siano travolti dalla tempesta. Oggetto di questi interventi così severi, intransigenti, prepotenti, rabbiosi. Qui il termine tradotto con tempesta per due volte in ebraico è Shoah, la Shoah. Quindi qui siamo proprio alle prese con un disastro, è una situazione rovinosa, è una situazione che il nostro orante avverte come una minaccia che riguarda lui personalmente, ma in un contesto dove l'ordine generale della convivenza umana è compromesso. Ed ecco, ha chiesto che il Signore gli parli. E vedete che man mano che procediamo nel Salmo è sempre più importante prendere atto del fatto che non chiede al Signore di punire severamente quei tali, anche perché lui stesso è dentro a questa vicenda che naturalmente lo mette in discussione, è motivo di discernimento radicale per lui in prima persona, ma chiede al Signore che gli sia rivolta la parola, ma una parola interiore. E infatti adesso, terza strofa di questa prima sezione, versetti 9 e 10, ecco, dice: io invece esulterò nel Signore. Dunque, io esulterò nel Signore. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Io esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza. Ricordate che nel versetto 3 diceva: dimmi, sono io la tua salvezza, dimmi, sono io in questo contesto, dove il contesto non è che è svaporato con un colpo di bacchetta magica all'improvviso, non è che all'improvviso la morsa si è disintegrata, non è che all'improvviso quel clima così ossessionante di tutto un carico di messaggi che riceve da parte della convivenza umana che si affaccia su molteplici orizzonti in un contesto dove sono in questione i linguaggi e poi le attività e poi tutto un sistema di vita, e dentro a tutto questo Lui non è che può venire fuori dall'imbroglio, che però avverte come minaccioso per quanto riguarda la sua partecipazione alla scuola. Partecipazione reale, non solo perché si è iscritto una volta, ma partecipazione reale alla scuola della gioia, alla scuola della benedizione. E allora si rende conto che il mondo attorno a lui lo intrappola dentro a una rete, vedete, parla di un trabocchetto, e lo intrappola dentro a un impianto di situazioni che sono direttamente contraddittorie. E lui chiede al Signore, non già di fulminare con un intervento strepitoso, travolgere e fare piazza pulita di questo mondo infame, ma sta dicendo: parlami. Io invece esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza. Parlami. Perché tu sei il Signore dei deboli, dice qui. Leggo, tutte le mie ossa dicano, ossa. Già il salmo precedente parlava delle ossa. Le ossa bastonate, le ossa... come dire così, comprosse. È tutto l'impianto di un vissuto che attraverso l'immagine delle ossa viene messo in radicale discussione, e lui è consapevole di essere ridotto in una condizione di estrema debolezza. Tutte le mie ossa dicano: chi è come te, Signore? Che liberi il debole dal più forte e il misero e il povero dal predatore. Fino al versetto 10, fino qui. Vedete, il Signore dei deboli è colui che mi dice: sono io. Dopodiché il nostro orante non sta dicendo che con la bacchetta magica adesso lui è venuto fuori da quel mondo dove si è reso conto di essere prigioniero di schemi di vita rigorosamente contraddittori rispetto a quella scuola a cui si è iscritto. Tu sei il Signore dei deboli e io in questa storia ci sono con le ossa rotte, e d'altra parte è proprio a me che tu dici: io sono la tua salvezza, io sono per te, io ci sono, sono io. Vedete, a proposito di questo versetto 10, Kimshi, il grande maestro della tradizione ebraica, dice: nella tradizione antica, il Derash, dice, questo versetto si riferisce alla liberazione dell'istinto buono da quello malvagio. Infatti c'è forse un predatore, vedete qui dove dice il predatore, il verbo gazal, c'è forse un predatore più forte di questo? Cioè l'istinto malvagio. L'istinto malvagio. Già. Tu sei il Signore dei deboli. Tu mi parli. Dopodiché, seconda ondata, o seconda sezione del nostro salmo, dal versetto 11, arriviamo al versetto 18, dove possiamo individuare adesso quattro brevi strofe, quattro. La prima strofa si ritorna alla terza persona plurale, loro. Essi, dunque, versetto 11, sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano su ciò che ignoravo, mi rendevano male per bene, una desolazione per la mia vita. Dunque, il nostro amico ce l'ha già detto a modo suo, e adesso lo sottolinea in maniera ancora più marcata. È consapevole di essere coinvolto in un vortice tentacolare il vortice della cattiveria umana, mi interrogavano, nel senso che mi suggerivano, nel senso che qui è una situazione che mi prende, non è un colpo di vento che si muove nell'alto del cielo e mi lascia indifferente. Tutt'altro, sorgevano testimoni violenti, qui c'è mezzo Hamas, è la violenza, è proprio la cattiveria, mi interrogavano, mi interpellavano su ciò che io ignoravo. Eusebio, a proposito di questo versetto 11, dice non avevo mai conosciuto quel male. Se avessi risposto alle loro domande sarei divenuto come loro, ma è quello che mi chiedevano, di rendermi complice, di entrare in un regime di complicità che apparentemente avrebbe semplificato tutte le situazioni della mia vita, avrebbe spianato il terreno, avrebbe chiarito il valore intrinseco della mia fatica quotidiana dentro a uno schema a cui mi adeguavo come una presenza omogenea, e invece mi rendevano male per bene, una desolazione per la mia vita, una contraddizione che certamente è impegnativa, inquietante, e d'altra parte vedete adesso lui qui dice qualcosa che, passando alla seconda strofa della sezione, versetti 13 e 14, dove direttamente ancora una volta usa la prima persona singolare, io, vedete, versetto 13, dice che lui ad un certo momento è stato preso una confusione interiore particolarmente preoccupante, una forma di desolazione che lo ha sgomentato rispetto a quella spietatezza quella violenza sistematica, quella prepotenza istituzionalizzata che gli era offerta come il luogo in cui integrarsi con successo, rispetto a quella situazione che ha avvertito come particolarmente dannosa e contraddittoria rispetto all'impostazione originaria del suo cammino, ma nello stesso tempo certo ha avvertito il richiamo. E qui nella seconda strofa dice: io quando erano malati vestivo di sacco, mi affliggevo col digiuno, riecheggiava nel mio petto la mia preghiera. Vedete, parla di quello che in lui è il sentimento della compassione, per dirla in maniera un po' ricapitolativa, non generica. E lui si è dato da fare, ha avvertito impulsi sani, generosi, di solidarietà, riecheggiava nel mio petto la mia preghiera, mi angustiavo come per l'amico, per il fratello, come in lutto per la madre, mi prostravo nel dolore. Dunque quei richiami da parte di un mondo che gli chiede di adeguarsi alla prepotenza dominante, e per altro verso questa intima percezione di un di uno spirito di compassione nell'animo suo, e la contraddizione, e questa percezione di vivere in maniera così oscillante tra un richiamo e questa E questa urgenza che comunque affiora dal di dentro, ma situazioni che non si saldano, non si connettono in modo ordinato, e la sua vita rimane comunque disarticolata, sconnessa, scomposta. Non vuole quello e d'altra parte non sa neanche realizzare quell'altro. Desolazione. Ed ecco, terza strofa, versetti da 15 a 16, altri due versetti, e adesso di nuovo ritornano quelli, soggetto di terza persona plurale, ma essi godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso, mi dilaniano senza posa. Vedete, qui si dilaniano. Standard traduzione in greco diventa che mancano di compunzione, non hanno cuore, e lui è angustiatissimo per questa cosa, anche perché, ripeto, lui è direttamente coinvolto nella relazione con un mondo come questo, con gente così, respira questa stessa aria. È inevitabile la contaminazione, l'inquinamento, il contagio, quello che volete. Mi dilaniano senza posa, mi mettono alla prova, schermo su schermo, contro di me digrignano i denti. Versetti 15 e 16. Ed ecco, ci risiamo. Adesso quarta strofa, versetti 17 e 18, dove dice: tu ed io, fino a quando, Signore, starai a guardare? Ecco, tu guardi e taci, e d'altra parte, vedete, sotto la luce proiettata da questo sguardo, il nostro orante si sta come placando, anche se ha a che fare con il silenzio del Signore, che non dice la sua, non interviene a modo suo, non opera in modo corrispondente alle aspettative o ai desideri, ai propositi, ai progetti che forse anche il nostro orante vorrebbe suggerirgli, ma nel suo silenzio è presente. Perché? Perché il Signore è innocente, è veramente Lui che si rivela. Innocente, non è schierato dentro a questo impasto così aggrovigliato e inquinato di cose, di vicende, di animi, di pensieri, di affetti, di storia vissuta, per dire: ecco, vediamo di stabilire chi ha ragione e chi ha torto. L'innocente è silenzioso. E lui, fino a quando, Signore, starai a guardare? Fino a quando? Ecco, notate questo interrogativo, poi lo ritroveremo anche nel brano evangelico. Fino a quando starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene. Ti loderò nella grande assemblea e ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso. E qui, vedete, in realtà, l'innocente che sta nel silenzio è esattamente quella presenza che gli parla, quella presenza gli dice qualcosa che nell'intimo diventa segnale di orientamento nel cammino della sua vita, in un contesto così precario, così esposto alle contraddizioni più aberranti, più meschine, più disgustose. Mettetevi tutto quello che vi pare, perché qui il nostro orante, vedete, le ha viste di tutti i colori, non è che possiamo essere troppo delicati anche noi, ma proprio il tuo silenzio mi parla. tu che sei il vero innocente. Quando? Quando? Il vero innocente, il povero, vedete, e qui stiamo parlando del Signore, proprio lui, il tu, con il quale il nostro orante è in relazione dialogica, in relazione orante, il povero che non si schiera a favore di ambigui progetti umani. Il mio, il nostro, la nostra elaborazione, il nostro programma, la nostra intenzione, i nostri criteri interpretativi, non è schierato. Ed è veramente lui che fonda un'assemblea senza confini. Vedete che qui la sezione si conclude con questo accenno a una grande assemblea. Ti loderò nella grande assemblea, la grande assemblea. Senza confini, senza limiti, senza preclusioni, senza privilegi di alcun genere. Ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso. Vedete che il nostro orante si rende conto di avere a che fare con il Signore, che innocente nel suo silenzio gli sta spiegando come qui non si tratta di affrontare le questioni della sua vita, del suo mondo, della sua storia, buttando all'aria qualcosa o qualcuno, scaricando presenze scomode, contestando i prepotenti di turno, che peraltro sono sempre in grado di ripresentarsi con altre spoglie, sta ritrovando come uno spazio più ampio, un criterio di discernimento più libero, un'assemblea senza confini, perché il Signore è innocente. E perché nella sua relazione con il Signore, non è una relazione con, un'entità superiore che finalmente farà da castigamatti, finalmente farà da giustiziere, finalmente farà da dominatore che sistemerà le cose e allora tutti dovranno mettersi sull'attenti. Lui ha a che fare con il Signore che gli parla, e che gli parla in maniera tale da condurlo ad affacciarsi su questo orizzonte immenso dove la vicenda della moltitudine umana, con tutte le compromettenti vicissitudini che la caratterizzano, con tutte le contraddizioni che l'affliggono, è parte di un disegno che non è riducibile alle misure, alle aspettative, alle pretese, ai progetti, ai programmi, alle intenzioni umane. E allora la terza sezione del nostro Salmo, dove dal versetto 19 adesso arriviamo al versetto 28, anche qui abbiamo a che fare con quattro brevissime strofe. La prima strofa, ritornano loro. Versetti 19, 20 e anche 21, tre versetti. Leggo. Non esultino su di me i nemici bugiardi. Non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo, poiché se non parlano di pace. Vedete che qui la capacità di ascoltare e di discernere si fa più lucida, più precisa. Ci sono altre voci, certo. Ha chiesto fin dall'inizio, parlami tu, ma nello stesso tempo sa che è condizionato dall'irruzione sonora di altre voci. Essi non parlano di pace. Contro gli umili della terra tramano inganni, spalancano contro di me la loro bocca, dicono con scherno, abbiamo visto con i nostri occhi, ecco, operano da padroni, ma vedete come il tono si è fatto più pacato, in certo modo anche più, come dire, più benevolo, un senso di pena per come questi tali che nel loro anonimato sono i rappresentanti di tutta un'organizzazione sociale che gli casca addosso, ma sono prigionieri di contraddizioni che disturbano e proprio strutturalmente la loro stessa vocazione alla vita. E adesso la seconda strofa dal versetto 22, arriviamo al versetto 24, adesso di nuovo il tu, che il nostro orante rivolge evidentemente al Signore. Tu Signore, tu hai visto, non tacere. Vedete il verbo che compariva nel versetto precedente. Abbiamo visto, dicono, ed è uno sguardo freddo, gelido, incisivo, sferzante, dominante. Noi teniamo tutto sotto controllo. Ed ecco, tu hai visto, non tacere. Dio, da me non stare lontano, destati, svegliati per il mio giudizio, per la mia causa, Signore mio Dio, giudicami secondo la tua giustizia. Ecco il punto, versetto 24, giudicami secondo la tua giustizia, Signore mio Dio, e di me non abbiano a gioire. Giustizia, adesso il termine giustizia ritornerà altre due volte nel seguito della sezione e arriveremo alla fine del Salmo. Tu sei giusto, la tua giustizia. Vedete, c'è un suo diritto a modo suo, il nostro orante fa appello a motivazioni sue, a desideri suoi, a progetti suoi, ma la tua giustizia, ormai vedete, è entrato dentro a questa dinamica che la relazione con il Signore gli trasmette nell'intimo dell'animo, e per quanto resti di fatto coinvolto in tante situazioni compromettenti, è un altro respiro il suo. Il giusto è colui che sbugiarda le parole umane. E la tua giustizia, dove giustizia, come tante altre volte vi dicevo, è la prerogativa di una qualità, è la qualità in una relazione che conferisce al soggetto la competenza che gli consente di promuovere la debolezza altrui. Per questo tu sei giusto, perché e rimuovi senza entrare in polemica spicciola con i progetti umani. Non è un progetto alternativo rispetto a quelli che gli uomini vanno programmando con tutta una prosopopea di discorsi e di affermazioni e di gesti, magari anche in modo molto plateale, solenne e autorevole, ma tu stai dalla parte dei perdenti, per questo sei giusto, e per questa tua giustizia, ecco, io sto ritrovando il mio posto al mondo, in questa situazione di confusione, di disordine, ma tu sei dalla parte dei perdenti, tu sei giusto. La tua giustizia, eccola qui, sia confuso e svergognato chi gode della mia... No, ho saltato due righe. Giudicami secondo la tua giustizia, Signore mio Dio, e di me non abbiano a gioire. Già, Signore, ecco quello che tu mi dici. Ed ecco come tu sei eloquente nel silenzio. E sei eloquente là dove per l'appunto sei innocente. E la tua innocenza è il motivo per cui sei silenzioso. Mica ti adegui alle modalità di conflittuali che sono proprie della condizione umana per così invadere la scena e dimostrare che tu sei più in gamba di loro, di noi. Tu sei innocente e allora tu sei presente e sei presente con la tua giustizia e sei presente proprio là dove fai di questa condizione di fatica così, così penosa e così drammatica che mi toglieva il gusto di vivere in realtà un sacramento, fai di questa nostra esistenza debolissima, là dove non siamo in grado di difenderci da soli, ma siamo consegnati a te e alla relazione con te e all'ascolto di quello che tu e solo tu puoi dirci. Ecco un sacramento, la tua giustizia, Signore mio Dio. E allora di seguito la terza strofa, dove nei versetti 25 e 26 ritornano quei tali. Essi non pensino in cuor loro siamo soddisfatti, non dicano lo abbiamo divorato. Già, non è così, non è così. Poi possono dire quello che vogliono, ma poi in realtà, vedete, parlano a vanvera, blaterano, si ingolfano con i loro discorsi, si impantanano nelle loro vicende senza sbocchi, senza prospettive, si intrappolano da soli dentro a un orizzonte di morte. Sia confuso e svergognato chi gode della mia sventura, sia coperto di vergogna e di ignominia chi mi insulta. Vedete, il nostro orante constata come quel modo di stare al mondo e di pretendere di dominare le cose, gestire l'ordine della storia umana è autodistruttivo. Se ci fate caso, leggendo attentamente il Salmo, lui non dice mai al Signore puniscili, colpiscili, fulminali. Non dice mai questo. Prende atto di come il Signore che gli parla, gli spiega di come in questo grande travaglio dove la storia fatta dagli uomini si sta come dire, frantumando in una serie di conseguenze così penose, il Signore è presente, lui l'innocente, ed è presente proprio dalla parte di coloro che nella loro debolezza si rendono conto che non possono più difendersi, non possono più fare in nome di propri criteri, tentativi di protagonismo. Ed ecco tu. E allora siamo alla fine, vedete, del nostro Salmo, la quarta strofa, dove i versetti 27 e 28 suonano così: esulti e gioisca chi ama il mio diritto. Mio diritto qui di nuovo è la mia giustizia, quella tua giustizia che è diventata mia, che è la tua. E dica sempre grande il Signore, che vuole la pace del suo servo. La mia lingua celebrerà la tua giustizia, per la terza volta il termine giustizia, canterà la tua lode per sempre. Vedete che qui dove dice celebrerà la tua giustizia è usato un verbo che in ebraico ha il senso, il significato di mormorare, in greco diventa meletam, appunto, ma è un rimuginare interiore, è il mormorio che in me diventa parola ricevuta, parola ascoltata, parola che riecheggia l'eloquenza del giusto che parla in me. E allora ecco come questa voce che non è equiparabile alle altre voci non può diventare un programma che possa essere posto sullo stesso piano di altre modalità di gestione del mondo ad opera dell'iniziativa umana. E questa voce riecheggia in me. Ed ecco, questo avviene perché grande è la pace, dice qui, nel servizio dei derelitti della terra. Grande è la pace del tuo servo. Servizio dei perdenti, al servizio degli sconfitti, al servizio dei derelitti. Ecco, è il Signore che sta operando in modo tale da travolgere tutte le modalità interpretative, tutti i criteri di valore in base a cui gli uomini solitamente considerano queste cose, ed è lui. E il nostro orante sta scoprendo che essersi iscritto a quella scuola significa veramente senza trasferirsi in una dimensione celestiale artefatta e inconcludente, ma proprio stando ben piantato coi piedi per terra, significa veramente imparare a ascoltare un'altra lingua che nel silenzio dell'innocenza umana parla di come la storia degli uomini sia raccolta dentro a un disegno di salvezza. In una prospettiva che ribalta proprio strutturalmente l'impianto, in una prospettiva di rivelazione a dir poco propriamente sacramentale circa quella debolezza degli esseri umani che si viene configurando alla scuola della benedizione, alla scuola della gioia, si viene configurando il varco che è aperto nelle viscere più profonde della nostra storia umana e attraverso il quale la giustizia di Dio vince. Passa attraverso la condizione derelitta dell'umanità che, stando alla visibilità pubblica, è sconfitta, è travolta, è cancellata, è condannata. Ed ecco, è di là, e il varco è aperto, e la corrente della giustizia che viene. E allora, dice, la mia lingua celebrerà la tua giustizia e canterà la tua lode per sempre. Lasciamo da parte il nostro salmo e invece, ecco, ritorniamo al Vangelo secondo Matteo. Siamo alla fine del capitolo 25. Gesù, come sappiamo da un pezzo, è a Gerusalemme. Dal capitolo 16, versetto 21, è in atto la dimostrazione riguardante il regno dei cieli, che non è soltanto annunciato attraverso il proclama, attraverso l'insegnamento, adesso è dimostrato, è la paternità di Dio, è la paternità di Dio, è l'opera della misericordia che si compie ormai in termini operativi per come Gesù porta a compimento la missione che gli è stata affidata, la rivelazione della paternità di Dio, il regno dei cieli. Bene, e intanto sappiamo che il nostro evangelista Matteo ci ha condotti a constatare la triste latitanza dei discepoli, latitanza. Discepoli per i quali, e siamo anche noi tra di loro, come loro, non c'è dubbio, discepoli per i quali è stato rinviato un appuntamento per il tempo opportuno, alla fine del capitolo 23, ne parlavamo a suo tempo. Ecco, mi vedrete quando direte benedetto colui che viene nel nome del... C'è un rimando. E dunque c'è un tempo intermedio, è il nostro tempo. È il tempo del nostro discepolato rieducato, ritrovato, è il tempo della nostra conversione. È il tempo della pazienza del Padre, come dice Gesù nel capitolo 24, leggevamo a suo tempo nel versetto 36, la pazienza del Padre. È il nostro tempo. E intanto Gesù con i discepoli, ricordate all'inizio del capitolo 24, Gesù è uscito dal Tempio e si è seduto, gli hanno fatto vedere le costruzioni magnifiche del Tempio che è stato proprio in quegli anni ristrutturato, e Gesù ha detto, in verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata, il versetto 2. Dopodiché i discepoli l'hanno interrogato, ecco. E Gesù con i discepoli adesso di fronte alle rovine di Gerusalemme. Rovine di Gerusalemme. Non resterà pietra su pietra. E qui ha inizio il quinto grande discorso nel Vangelo secondo Matteo, già lo sappiamo, cinque grandi discorsi, questo è il quinto, nei capitoli 24 e 25, già abbiamo avuto a che fare con queste pagine, più riprese. Quinto grande discorso apocalittico, come si dice, di solito. Ma tutto quello che avviene di fronte alle rovine di Gerusalemme, di fronte al grande vortice della storia umana, il vortice che macina tutto, le rovine di Gerusalemme saranno all'ordine del giorno nella visibilità empirica nel giro di qualche decennio, pochi decenni, e così le rovine della storia umana. Il Salmo 35 a suo modo ci dava testimonianza di quella ricerca orante di chi cerca di destreggiarsi dentro a una storia di cui si è reso conto bisogna riconoscere la grandezza imponente, massiccia, impressionante, e d'altra parte gli effetti devastanti, corrosivi, inquinanti di cui la storia fatta dagli uomini è responsabile, ed ecco le rovine di Gerusalemme. E qui i discepoli dicono quando? Dici quando accadranno queste cose? Già, questa domanda, questa espressione interrogativa compariva anche nel Salmo 35. Quando accadranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Ne parlavamo nel corso delle settimane passate, di domenica in domenica. Il nostro finire appartiene alla venuta del figlio dell'uomo, di questo il testo evangelico ci parla abbondantemente. Lui è il trafitto, lui che viene, il trafitto secondo l'antica profezia di Zaccaria, è il trafitto, viene in modo tale che il suo venire fa del nostro vissuto il tempo della nostra conversione. Ecco, lui viene e noi finiamo, e questo nostro finire è il nostro modo di partecipare a quel grande travaglio che finalmente ci converte, finalmente ci rigenera, finalmente ci restituisce la nostra vocazione originale, finalmente ci realizza nel discepolato. La nostra conversione, quella conversione che qui nel linguaggio del nostro Evangelista Matteo si chiama veglia, veglia. Veglia nel senso che ignoriamo quali sono le scadenze, ma questa ignoranza diventa una provvidenziale pedagogia per noi. Questo tempo di veglia è il tempo della nostra maturazione nel contesto di un percorso che mentre ci consuma ci converte. È la provvidenza sapiente, paziente del Padre che ci coinvolge in questa prospettiva. E Gesù lascia a noi questo messaggio come motivo di appuntamento per quello che sta avvenendo nel corso delle generazioni, fino alla nostra, fino a noi, ancora oggi, qui, proprio qui, noi, oggi. Ed ecco, ricordate le quattro parabole che leggevamo nelle settimane passate, quattro parabole per imparare a vegliare, fino all'ultima parabola delle quattro, la parabola dei talenti, cosiddetta parabola dei talenti, che leggevamo domenica scorsa. Bene, ci siamo. Ecco il nostro testo, abbiamo ascoltato precedentemente, versetto 31 del capitolo 25 e da qui arriviamo alla fine del capitolo 25, poi col capitolo 26 siamo ormai nel racconto della passione, quindi questa è proprio la pagina conclusiva. Quattro parabole e il testo che leggiamo adesso, che rileggiamo adesso, che conosciamo bene peraltro, questa è una pagina che è certamente familiare a tutti quanti noi, non è una parabola, è un'altra cosa, è il quadro finale. Ma il quadro finale, vedete, che in realtà illumina il quadro attuale del nostro vissuto, ossia questo nostro finire in rapporto alla venuta del Signore glorioso. Noi finiamo perché Lui viene, e nel suo venire il nostro finire è inserito nella sua vittoria, nella sua signoria, nella instaurazione del regno. Questo significa, vedete, che è proprio il nostro andare in rovina, per dir così, che ci introduce nell'evento definitivo e vittorioso. Qualcosa del genere sperimentava anche l'orante, certamente a modo suo, con tutte le difficoltà del suo caso e della sua condizione di vita, l'orante del Salmo 35. È così che il Signore ci converte alla sua volontà d'amore. Man mano che Gesù dice, vedete, è la rovina di Gerusalemme, ma è la venuta, è la gloria che viene, e in questo rovinare ecco che la nostra realtà personale, ma inserita dentro a un disegno storico grandioso che riguarda le generazioni del passato e quelle che ancora verranno, è questa storia che si viene disfacendo laddove tutto ciò che c'è di inquinato prodotto dalla iniziativa umana che è in grado di avvelenare e di contaminare il mondo viene meno, e in questo venir meno non è da registrata allora la condanna, in questo venir meno la gloria del regno che viene. Già. Allora vedete qui, leggo, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti. Dunque qui una scena universale, tutte le genti, tutta l'umanità, che non vuol dire soltanto il termine etni, sono le nazioni pagane, no, tutta l'umanità, cioè l'umanità. Uno scenario universale, ecumenico, più ampio di così non potrebbe essere. E lui è il Signore glorioso, dice, intronizzato. E qui la scena acquista subito una connotazione pastorale. E separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, porrà le pecore alla destra e i capri alla sinistra, poco importa destra e sinistra, pecore e capri, è l'immagine pastorale. E vedete, l'immagine pastorale viene da lontano, Antico Testamento, tanti testi, ma nel Vangelo secondo Matteo, vi ricordo solo rapidamente i pochi testi in cui già c'è stato un accenno esplicito a questa pastoralità di colui che viene. Se voi ritornate indietro di qualche pagina, capitolo 9, nel versetto 36, leggevamo a suo tempo, ma bisogna andare indietro di diversi mesi, vedendo le folle, Gesù ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messa è molta, quel che segue. Dunque qui una citazione di Ezechiele nel capitolo 34. Il capitolo 34 è il capitolo di cui tratta la prima lettura di domenica prossima, ma noi leggiamo dei versetti che sono successivi rispetto al versetto 5 che è citato qua. Ezechiele 34:5, il pastore che ha compassione per le pecore perché sono stanche e sfinite. La compassione del pastore per le pecore stanche e sfinite, compreso anche l'orante intrappolato dentro alle contraddizioni per cui non ha rimedio, non ha soluzione, del Salmo 35, pecore stanche e sfinite. E il pastore ha compassione, il Signore è glorioso. Bene, vedete che l'immagine del pastore ritornerà più avanti rispetto al nostro brano evangelico, nel capitolo 26, ormai nel contesto del racconto della passione, quando uscendo dal cenacolo dove Gesù e i discepoli hanno cenato per l'ultima volta insieme, capitolo 26, versetto 31, Gesù disse loro, hanno cantato l'inno, dunque hanno concluso la cena, il grande Hallel, adesso sono in cammino verso il Monte degli Ulivi, e Gesù disse loro, voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte, sta scritto infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Questa è una citazione di Zaccaria, capitolo 13, versetto 7. E percuoterò il pastore, le pecore disperse. Poi Pietro dice, ma no, non è possibile, io no, e invece è tutto possibile, e le cose andranno esattamente così. Ma il punto è che, vedete, le pecore saranno disperse, effettivamente è così che andranno le cose, finché le pecore riconosceranno che loro pastore è l'agnello, così come era già stato annunciato da Isaia, il deutero Isaia, veramente nel canto del servo, Isaia 53, ma quello stesso Zaccaria nel capitolo 12, il trafitto, laddove le pecore finalmente si renderanno conto che quel pastore colpito non determina la loro dispersione, ma quel pastore colpito in quanto è l'agnello diventa il punto di riferimento attorno a cui il gregge si ricompone. Le pecore riconoscono il pastore in quell'agnello, riconoscono il pastore di cui fidarsi, a cui adeguarsi, a cui rispondere con devota commozione. Ecco, le pecore disperse, perché il pastore è colpito. Ma in questo essere colpito non è fallita la sua missione pastorale, sarà realizzata proprio in questo modo. L'unico pastore di cui le pecore scopriranno che possono veramente fidarsi, da cui sanno di essere veramente comprese, veramente riconosciute, chiamate per nome, una per una. Ed ecco il pastore. A parte questi testi, vedete, vale la pena di ricordare che all'inizio di tutto, già nel Vangelo dell'infanzia, nel capitolo 2 del nostro Vangelo secondo Matteo, leggevamo che quando i magi si presentano a Betlemme, allora vengono consultati i sapienti, ed ecco il profeta Michea dice: Betlemme di Giudea, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda? Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. Ecco il pastore di Israele. La piccolezza di Betlemme, piccolezza tra l'altro qui, l'aggettivo piccolezza, l'aggettivo piccolo al superlativo che poi ricompare nel nostro brano evangelico, la piccolezza di Betlemme, il profeta Michea, ma poi c'è di mezzo anche il secondo libro di Samuele, di là uscirà il pastore che pascerà il mio popolo. E ci sono di mezzo i magi, e quindi questo affaccio su un orizzonte ecumenico e così via. Ed ecco, ritorniamo al nostro brano evangelico. Vedete, il sovrano glorioso è il pastore, è il figlio che ha custodito l'eredità del padre come un bene di famiglia. Infatti qui leggiamo che allora il re dirà, versetto 34, a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti del padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fino alla fondazione del mondo. Il regno preparato, il regno custodito, il regno che è adesso messo a disposizione come eredità del padre. È un bene di famiglia, un bene di famiglia. E vedete, è un bene di famiglia nel senso che lui è l'erede. Ricordate che questo è il titolo che gli viene conferito in una parabola che leggevamo a suo tempo nel capitolo 21, se voi sfogliate le pagine all'indietro solo per un momento, capitolo 21, ricordate i vignaioli che non vogliono restituire i frutti del loro lavoro secondo quanto era stato pattuito, quando ricevono la visita del figlio inviato appositamente, il figlio unigenito, questi è l'erede, capitolo 21 versetto 38, questi è l'erede, il cleronomos, è l'erede, allora uccidiamolo proprio perché è l'erede. E così vanno le cose, vedete, e sappiamo già proprio in base alla lettura di quella parabola che è proprio lui che è stato scartato, proprio lui esercita l'autorità della mitezza. È la risposta che Gesù sta, attraverso le parabole in quel contesto, sta fornendo a quei tali che lo avevano interpellato circa il suo modo di esercitare l'autorità. Che autorità mai è questa? Ma che l'autorità di Dio! E le parabole che Gesù propone in quel contesto, e questa parabola, la mitezza di colui che è entrato a Gerusalemme cavalcando il somaro, ed ecco è proprio lui che costituisce adesso nella parabola dei vignaioli che hanno buttato fuori dalla vigna, hanno scartato l'erede, proprio lui che costituisce il fondamento del nuovo edificio, la pietra che diventa testata d'angolo. È lui che in questo modo raccoglie tutti gli scarti della storia umana, e tutti gli scarti diventano materiale adatto, materiale valido per partecipare alla costruzione dell'edificio che è fondato su questa pietra scartata. È l'erede, in questo senso lui è l'erede, è veramente l'erede, e adesso vedete ha custodito l'eredità per noi, è un bene di famiglia, Adesso l'eredità viene pubblicata per noi, come quando succede anche che queste cose le fanno i notai nel nostro mondo. Viene pubblicata l'eredità. Ecco, l'eredità viene pubblicata per noi, perché c'è un titolo valido di appartenenza alla famiglia del padre. Lui è l'erede. E come apparteniamo noi, coinvolti in questa eredità? Per noi è stata conservata l'eredità. Per noi è stata depositata l'eredità e questa eredità viene pubblicata per noi. Come abbiamo un titolo valido per appartenere alla famiglia del padre? Questo titolo viene documentato dalla attenzione dedicata ai volti della debolezza umana bisognosa d'amore. Ecco i miei fratelli piccoli. È la famiglia umana, la famiglia dell'erede, la famiglia che ha titolo valido per partecipare alla eredità. E vedete che qui il testo non parla di queste cose nei termini di comandamenti, non sono termini precettistici o moralistici, un dovere, ma ce ne parla nei termini propri di una rivelazione. E qui quei tali che, stando alla scena, ricevono questo messaggio: ecco, venite benedetti del Padre mio, per voi è l'eredità. Ma sono proprio loro che restano sconcertati, restano sbalorditi, sembrano disorientati, ed è proprio lui, l'erede, il Signore glorioso, il pastore e tutto quello che già sappiamo, che dice: vedete, avete fatto a me, sono io. Già vedete che uso un linguaggio che è analogo a quello di cui l'orante del Salmo 35 aveva dichiaratamente bisogno, e quel linguaggio che in realtà lo ha raggiunto, lo ha visitato nell'intimo, non gli ha fornito gli strumenti per dominare il mondo e per rimettere in ordine le cose secondo i criteri che la fantasia umana riterrebbe dotati di un prestigio superiore, e non è così, ma gli ha parlato: sono io, è lui che vuole essere amato, perciò si fa specchio della miseria umana, per dimostrare che nella nostra vicenda personale, ma nella nostra vicenda sociale, comunitaria, storica, attraverso contraddizioni rovinose, siamo messi in grado di amare e di promuovere la vita. Questo vuole dimostrare. Sono io. Questo è il tempo della sorpresa, vedete? La sorpresa. D'altronde tutto il sistema catechetico del nostro Evangelista Matteo è caratterizzato da questa, che possiamo definire, teologia della sorpresa, che diventa anche una pastorale della sorpresa nella missione della Chiesa. La sorpresa, dalle primissime pagine dal Vangelo dell'infanzia che leggevamo nel tempo di Avvento, esattamente un anno fa, sorpresa. Ma guarda un po', colui che porta a compimento la promessa di Davide è nato da Maria. E colui che è nato a Betlemme viene da Nazareth, e così di seguito. Sorpresa, quando è avvenuto questo? L'avete fatto a me. Dunque siete i fratelli, siamo fratelli, siamo coinvolti nell'eredità che spetta a lui in quanto è lui, ed ecco, in quanto fratelli, e laddove vedete I giusti, così come Gesù definisce qui, nel versetto 37, coloro che ricevono questo, questo messaggio stanno ascoltando, stanno imparando a decifrare nell'intimo loro, come l'orante del Salmo 45, noi oggi, qui, non chissà quando e chissà dove in futuro, ma adesso è qui, stiamo imparando a decifrare nell'animo nostro questo linguaggio. Ma quando i giusti, che non sanno di essere tali, quando noi ti abbiamo visto, accudito, accompagnato, visitato, eccetera, eccetera, non sanno di essere tali. Eppure, qui nel testo che abbiamo sotto gli occhi, compare il diavolos, il divisore, e il diavolo è sconfitto con la sua gloria, la sua falsa gloria. Ricordate che il diavolos è comparso nel capitolo 4, le tentazioni di Gesù, dove si parla appunto della gloria che il diavolos vorrebbe porgere a Gesù come prospettiva di successo nell'adempimento della sua missione. E qui nel versetto 41, maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, il diavolo che è sconfitto. E qui vedete tutto quel groviglio di situazioni inquinate, corrotte, che viene veramente progressivamente disintegrato, che viene consumandosi, e questo non per il gusto di condannare qualcuno, ma per dimostrare nella pienezza del disegno che corrisponde all'intenzione di Dio, che il cuore umano si converte e che la venuta del Signore preme sul nostro tempo presente e preme determinando un'urgenza d'amore che rimuove la maledizione, quella di cui si parla qui, quella maledizione a cui ci condannerebbero tutte le contraddizioni del nostro cuore umano. Non sto ad esemplificare, ci capiamo benissimo. È un'urgenza d'amore che rimuove questa maledizione. Altrimenti il nostro cuore umano sarebbe prigioniero di quell'imbroglio che lo stringe in una morsa infernale. Ne sapeva qualcosa l'orante del Salmo 35. E tutto questo se non fosse vero, vedete, che è proprio lui, lo sconosciuto, che si presenta nei piccoli della terra, proprio lui, ed è lui che vuol mettersi così nella condizione di vuol mettere noi, mette se stesso nella condizione di essere amato, e vuol mettere noi nella condizione di amarlo e finalmente dimostrare che il cuore umano si converte. Che sorpresa! Man mano che questa urgenza d'amore si impossessa di noi, impareremo a scoprire come tra le piaghe rovinose della nostra storia la gloria del regno brilla per noi sui volti piagati dell'umanità derelitta. Fermiamoci qua. Basta.